ad alta voce. Rolando Ravello legge Franz Kafka.
La supplica respinta. Non si può dire che la nostra borgata stia alla frontiera, neanche lontanamente. La frontiera è così distante che forse nessuno degli abitanti della borgata che è mai stato. Si devono attraversare altipiani deserti, ma anche vaste zone fertili. Ci si stanca già a immaginare una parte del viaggio e più di una parte non si riesce nemmeno ad immaginare. Sul percorso ci sono anche grandi città, molto più grandi della nostra borgata. 10 borgate così, messe l'una accanto all'altra, e 10 altre inseritevi dall'alto, non danno ancora una di quelle città fitte e gigantesche. Se uno non si smarrisce durante il percorso, si smarrisce certamente nelle città, e data la loro grandezza non è possibile scansarle. Ma ancora più lontana che dalla frontiera, seppur si possono paragonare simili distanze, è come chi dicesse che un uomo di 300 anni è più vecchio di uno di 200. Dico ancora più lontana che dalla frontiera è la nostra borgata dalla capitale. Mentre ogni tanto qualche notizia delle guerre al confine giunge fino a noi, non veniamo a sapere quasi nulla dalla capitale, noi borghesi intendo, poiché i funzionari del governo hanno un ottimo collegamento con la capitale. In 2-3 mesi possono già riceverne una notizia, almeno così dicono loro. Ora, è strano. Io me ne stupisco di continuo, come in questa borgata ci adattiamo tranquillamente a tutti gli ordini che ci vengono dalla capitale. Qui da noi non si è avuto da secoli nessun mutamento politico, provocato dai cittadini stessi. Nella capitale si sono susseguiti i sovrani, intere dinastie si estinsero, o furono destituite e nuove sono subentrate, anzi, nel secolo scorso la capitale stessa fu distrutta e ne venne fondata un'altra, molto più lontano. Poi anche questa fu distrutta e la precedente ricostruita, ma tutto ciò non ha influito per nulla sulla nostra borgata. I nostri impiegati rimasero sempre al loro posto, i funzionari più alti vennero dalla capitale, quelli medi almeno dal di fuori, i più umili dalle nostre file, e così è rimasto, e noi ce ne siamo accontentati. Il funzionario supremo è l'esattore capo delle imposte, che ha il grado di colonnello e così è anche chiamato. Oggi è un uomo in età, ma io lo conosco da anni perché era colonnello quando ero bambino, e da principio ha fatto una carriera molto rapida, che poi pare si sia rallentata. Per la nostra borgata il suo grado è sufficiente. Un grado più alto non saremmo neanche capaci di accoglierlo tra noi. Quando cerco di figurarmelo, lo vedo seduto nella veranda della sua casa, nella piazza del mercato, appoggiato all'indietro, la pipa tra le labbra. Sopra di lui sventola dal tetto la bandiera nazionale. Ai lati della veranda, la quale è così grande che qualche volta vi si tengono anche piccole esercitazioni militari, c'è biancheria stesa ad asciugare. I suoi nipoti, che portano bei vestiti di seta, giocano intorno a lui. Non devono scendere nella piazza, perché gli altri fanciulli sono indegni di loro, eppure la piazza li attira, sicché sporgono almeno la testa tra le sbarre della ringhiera, e quando gli altri fanciulli leticano da basso, essi leticano con loro dall'alto. Questo colonnello, dunque, domina la città. Credo che non abbia mostrato ancora a nessuno un documento che lo autorizzi a farlo. Probabilmente un documento simile non ce l'ha nemmeno. Può darsi che sia davvero esattore capo delle imposte. Ma è tutto qui. Gliene deriva l'autorizzazione a dominare anche in tutti i campi amministrativi. Il suo ufficio è certo molto importante per lo Stato, ma per i cittadini non è quello che più conti. Da noi si ha quasi l'impressione che la gente dica: ora ci hai preso tutto ciò che avevamo, prendi per favore anche noi stessi in aggiunta. Infatti non si può dire che si sia impadronito del potere, e non è neanche un tiranno. Le cose si sono svolte così, fin da antichi tempi, che cioè l'esattore capo delle imposte sia il primo funzionario, e nell'accettare questa tradizione il colonnello non è diverso da noi. Ma per quanto viva tra noi senza troppe distinzioni di carica, pure è qualcosa di ben diverso dai cittadini comuni. Quando gli arriva dinanzi una delegazione con qualche richiesta, egli si presenta come il muro del mondo. Dietro a lui non c'è più nulla. Vi si ode ancora come per intuizione qualche voce che sussurra, ma è probabilmente un'illusione, perché lui è la fine di tutto almeno per noi. Bisogna averlo visto in siffatti ricevimenti. Nella mia infanzia fui presente una volta allorché una rappresentanza di cittadini andò a chiedergli un sussidio governativo, perché il più povero quartiere della città era stato completamente distrutto da un incendio. Mio padre, che è Maniscalco e nel comune gode una certa stima, era membro della deputazione e mi aveva portato con sé. Niente di straordinario, perché a questi spettacoli accorrono tutti e quasi non si distingue nella folla la vera e propria delegazione. E siccome questi ricevimenti hanno luogo per lo più nella veranda, ci sono anche taluni che dalla piazza vi si arrampicano con scale a pioli e dalla ringhiera assistono a ciò che si svolge lassù. Quella volta avevano disposto in modo che circa un quarto della veranda fosse riservato a lui e il resto fosse occupato dalla folla. Alcuni soldati sorvegliavano ogni cosa e stavano intorno a lui in semicerchio. In sostanza, un solo soldato sarebbe stato sufficiente, tanta è la paura che ne abbiamo. Non so esattamente d'onde vengano questi soldati, ma in ogni caso da lontano. Tutti si somigliano talmente tra loro che potrebbero fare a meno della divisa. Sono piccoli di statura, non robusti, ma agili, e ciò che più dà nell'occhio è la loro forte dentatura che, per così dire, empie loro troppo la bocca, e un certo irrequieto lampeggiare dei loro occhietti a mandorla. Perciò sono lo spavento dei ragazzi, ma certo anche il loro divertimento, perché i ragazzi vorrebbero continuamente spaventarsi a quella dentatura e a quegli occhi per poi fuggire la disperata. Questo spavento dell'infanzia non scompare probabilmente neanche negli adulti, o perlomeno continua ad agire in loro. Certo vi è ancora dell'altro. I soldati parlano un dialetto per noi incomprensibile. Riescono difficilmente a impratichirsi del nostro, sicché ne deriva un certo isolamento. Un'aria inavvicinabile che oltretutto corrisponde al loro carattere, tanto sono silenziosi, seri e rigidi. A rigore non fanno niente di male. Eppure, in senso cattivo, sono quasi insopportabili. Uno entra, per esempio, in un negozio, acquista qualche inezia e rimane appoggiato al banco. Ascolta i discorsi che si fanno. Probabilmente non li capisce, ma si dà l'aria di capirli. Non dice una parola. Fissa solamente colui che parla e poi quelli che ascoltano e tiene la mano sull'impugnatura del coltellaccio che porta alla cintola. Tutto ciò è odioso. Si perde la voglia di discorrere. Il negozio si vuota e solo quando è proprio vuoto anche il soldato se ne va. Dove compaiono i soldati anche il nostro popolo vivace diventa dunque silenzioso. Così fu anche allora. Come in tutte le occasioni solenni, il colonnello stava ritto e nelle mani tese davanti a sé reggeva due lunghe pertiche di bambù. È una vecchia usanza che significa pressappoco «così egli sostiene la legge e la legge sostiene lui». Ora, tutti sanno che cosa li aspetta là sulla veranda, eppure ogni volta si prova un nuovo spavento. Anche allora colui che era stato prescelto a parlare non riusciva a incominciare il discorso. Era già davanti al colonnello, quando si perdette di coraggio e con diverse scuse si ritirò in mezzo alla gente. E non si trovò nessuno che fosse adatto e disposto a parlare. Vero è che alcuni non adatti si offrirono, e nella grande confusione si mandarono messaggi a diversi cittadini ben noti oratori. In tutto questo tempo, il colonnello stava immobile, soltanto il petto gli si muoveva nel respiro. Non che avesse difficoltà di respirare, respirava soltanto molto visibilmente, come respirano per esempio le rane, salvo che queste lo fanno sempre. E per lui era una cosa fuori dall'ordinario. Io mi insinuai fra gli adulti e dal vano tra due soldati lo osservai fin tanto che uno di loro mi respinse col ginocchio. Intanto quello che doveva parlare da principio si era raccolto e sostenuto da due concittadini teneva il discorso. Era commovente vederlo sempre sorridere in quel discorso serio che descriveva la grande sciagura, ed era un sorriso umilissimo che invano cercava di provocare un riverbero, magari leggero, sul volto del colonnello. Infine, presentò la supplica. Credo che chiedesse soltanto l'esenzione dalle tasse per un anno, o forse anche un po' di legna da costruzione a poco prezzo dalle foreste imperiali. Poi fece un profondo inchino e rimase in quell'atteggiamento come tutti gli altri, tranne il colonnello, i soldati e alcuni funzionari nello sfondo. Per me, bambino, era ridicolo veder scendere di un paio di pioli quelli che erano sulle scale al margine della veranda, per non essere veduti in quei momenti decisivi, e vederli spiare solo di quando in quando, con molta curiosità, poco più su del pavimento della veranda stessa. Passò un po' di tempo finché un funzionario piccolo di statura, si presentò davanti al colonnello. Cercò di alzarsi sulle punte dei piedi verso di lui, che stava ancora immobile, ad eccezione del profondo respiro. Si fece sussurrare qualcosa all'orecchio, batté le mani facendo alzare tutti e proclamò: «La supplica è respinta, andate via!» Un innegabile senso di sollievo si diffuse nella folla. Tutti si affrettarono a uscire, pochi badarono al colonnello che, per così dire, era ridiventato un uomo come tutti noi. Vidi soltanto che, veramente esausto, abbandonava le pertiche lasciandole cadere, sprofondava in una sedia a sdraio recata in fretta da funzionari e si metteva in bocca la pipa. Non si tratta di un avvenimento isolato, ma così avviene sempre. Accade, sì, che di quando in quando una piccola supplica sia accolta, ma allora sembra che il colonnello lo faccia sulla sua responsabilità, da potente persona privata, e se non espressamente, almeno negli effetti, lo debba tener nascosto al governo. Si sa, nella nostra borgata, per quanto possiamo giudicare, gli occhi del colonnello sono anche gli occhi del governo, ma vi si fa una distinzione che non si riesce ad afferrare del tutto. Nei casi rilevanti, però, la cittadinanza può sempre essere sicura di ricevere un rifiuto. Lo strano si è che, in certo qual modo, non si può vivere senza questo rifiuto, e d'altro canto l'andare a riceverlo non è affatto una formalità. Ci si va sempre seri e fiduciosi e si torna indietro non proprio contenti e confortati, ma nemmeno troppo stanchi e delusi. Intorno a queste cose non ho bisogno di chiedere informazioni ad altri, ma come tutti lo sento dentro di me. E non ho neanche la curiosità di indagare le recondite ragioni di queste cose. Certo, per quanto abbia potuto osservare, esiste una classe che non è contenta. Sono pressappoco i giovani tra i 17 e i 20 anni. Dunque giovanotti che non possono intuire neanche lontanamente la portata dell'idea più insignificante, figurarsi quella di un'idea rivoluzionaria. E proprio tra loro si insinua e serpeggia il malcontento. Lo stemma cittadino. Da principio la costruzione della Torre di Babele procedeva abbastanza in ordine. Anzi, di ordine ce n'era forse troppo, si pensava troppo a guide, interpreti, alloggi per operai e strade di comunicazione, come chi avesse davanti a sé secoli di libero lavoro. Anzi, allora era diffusa persino l'opinione che non si potesse costruire abbastanza adagio, bastava gonfiare un poco quest'opinione e non si sarebbero gettate nemmeno le fondamenta. Infatti si ragionava così. Il punto essenziale di tutta l'impresa è l'idea di costruire una torre che arrivi al cielo. Davanti a quest'idea, tutto il resto è secondario. L'idea, una volta concepita nella sua grandezza, non può più scomparire. Finché ci saranno uomini, ci sarà anche il grande desiderio di portare a termine la costruzione della torre. Non bisogna però avere preoccupazioni per l'avvenire. Anzi, al contrario, il sapere dell'umanità va aumentando. L'architettura ha fatto progressi e altri ne farà. Un lavoro per il quale oggi occorre un anno, tra 100 anni si potrà fare forse in 6 mesi e oltretutto in forma migliore e più resistente. Perché dunque affaticarci già oggi, sino allo stremo delle forze? Sarebbe ragionevole solamente se si potesse sperare di terminare la torre nel giro di una generazione, ma ciò non era in alcun modo da prevedere. Si poteva invece immaginare che la generazione successiva, con la sua scienza perfezionata, avrebbe trovato da ridire sul lavoro della precedente e abbattuto la parte costruita per incominciare da capo. Siffatte considerazioni paralizzarono le energie. E più che alla costruzione della torre, si pensò a costruire i quartieri operai. Ogni nazione voleva il quartiere più bello, donde nacquero contese che finirono persino col diventare conflitti sanguinosi. Questi non cessavano più, e i capi ne trassero un nuovo argomento per affermare che anche la mancanza del necessario raccoglimento imponeva di costruire la torre molto adagio, o meglio ancora, soltanto dopo la conclusione della pace universale. Ma il tempo non passava soltanto in conflitti. Negli intervalli si badava ad abbellire la città, provocando però nuove invidie e nuovi conflitti. Così passò il periodo della prima generazione, ma nessuna delle successive fu diversa. Soltanto l'abilità industriale andò perfezionandosi e con essa la smania di menar le mani. Si aggiunga che già la seconda o terza generazione vide quanto fosse assurda la costruzione della Torre Celeste, ma troppi erano ormai i legami perché si potesse abbandonare la città. Tutte le leggende e i canti formatisi in questa città sono pervasi dall'attesa di un giorno promesso in cui la città sarà spianata da un pugno gigantesco con 5 colpi in rapida successione. Perciò, nello stemma della città, figura il pugno. Il Cavaliere del Secchio. Tutto il carbone consumato. Vuoto il secchio. Assurda la valetta, la stufa che manda freddo, la stanza gonfia di gelo, davanti alla finestra alberi irrigiditi dalla brina, il cielo uno scudo d'argento contro colui che gli chiede soccorso. Devo trovare il carbone. Non dovrò mica gelare, dietro di me la stufa spietata, davanti a me il cielo nelle stesse condizioni. Perciò devo barcamenarmi e cercare aiuto dal carbonaio. Questi però è già insensibile alle mie solite preghiere. Devo dimostrargli con precisione che non ho più neanche una briciola di carbone e che pertanto egli è per me addirittura il sole del firmamento. Devo presentarmi come il mendico che rantolando dalla fame sta per morire sulla soglia, sicché la cuoca dei signori si risolve a versargli i fondi dell'ultimo caffè. Nello stesso modo il negoziante, sia pure furibondo ma sotto la minaccia del comandamento non ammazzare, dovrà gettare una palata nel mio secchio. Il mio stesso arrivo deve decidere, perciò vado da lui a cavallo del secchio. Cavalcando attaccato al manico, briglie semplicissime, giro scendendo faticosamente le scale. Laggiù però il secchio rimonta stupendo e magnifico. Non sono più belli i cammelli quando coricati per terra si alzano scrollandosi sotto il bastone del cammelliere. Lungo la via gelata si va a trotto regolare. Più volte mi sento sollevato fino all'altezza dei primi piani. Non scendo mai fino alla porta di casa. E a insolita altezza mi libro davanti alla bottega sotterranea nella quale il venditore sta rannicchiato davanti al deschetto e scrive, per sfogare il caldo eccessivo tiene la porta aperta. «Carbonaio!» chiamo con voce arsa e scavata dal freddo, avvolto nel vapore del mio respiro. «Per piacere, carbonaio! Dammi un po' di carbone, il mio secchio è così vuoto che ci posso cavalcare, fammi il piacere, appena potrò ti pago!» Il bottegaio porta la mano all'orecchio. «Sento bene?» domanda girandosi verso la moglie che lavora a maglia presso la stufa. «Sento bene un cliente?» «Io non sento nulla», dice la donna respirando tranquillamente sopra i ferri da maglia col calduccio nella schiena. «Sì, sì!» esclamo. «Sono io, un vecchio cliente, fedele e devoto, ma in questo momento senza un soldo!» L'uomo dice: «Sì, moglie mia, c'è qualcuno. Non posso ingannarmi fino a questo punto, deve essere un vecchio, vecchissimo cliente se mi tocca il cuore così.» «Che hai, marito mio?» dice la donna, premendosi il lavoro al petto per riposare un istante. «Non c'è nessuno, la strada è deserta, tutti i nostri clienti sono provvisti. Potremmo chiudere bottega per qualche giorno e riposare.» «Ma io sono seduto qui sul secchio!» grido, mentre crudeli lacrime di freddo mi velano gli occhi. «Guardate quassù, per favore, mi vedrete subito. Vi chiedo una palata di carbone. E se me ne date due, mi farete quanto mai felice. Già tutti gli altri clienti sono provvisti, o lo sentissi sbatacchiare nel secchio.» «Vengo», risponde il carbonaio, e fa per salire con le gambe corte la scala dello scantinato, quando la moglie lo raggiunge, lo prende per un braccio e gli intima: «Tu rimani qui. Se continui nella tua testardaggine, salgo io. Ricorda come hai tossito questa notte. Si sa, per un affare, sia pure immaginario, abbandoni moglie e figli e sacrifichi i polmoni. Vado io.» Allora digli tutte le qualità che abbiamo in deposito, i prezzi te li suggerisco io. Bene, dice la donna e sale sulla via. Naturalmente mi vede subito. Signora Carbonaia, esclamo, i miei ossequi, soltanto una palata di carbone, qui direttamente nel secchio. Me lo porto a casa da me, una palata del peggiore, si intende che lo pago per buono, ma non subito, non subito. Quale squillo di campana sono le due parole non subito? E come si uniscono inebrianti alle campane della sera che suonano dal campanile vicino? Che cosa vuole, dunque? Chiede il carbonaio. Niente, risponde la moglie. Non c'è niente, non vedo nulla, non sento nulla, suonano le 6 e noi chiudiamo, c'è un freddo terribile, domani avremo probabilmente ancora molto da fare. Ella non vede niente e non sente niente. Tuttavia si slega il grembiule e con esso cerca di cacciarmi via. Purtroppo ci riesce. Il mio secchio ha tutti i pregi di una buona cavalcatura, ma non ha alcuna forza di resistenza, è troppo leggero. Un grembiule femminile gli fa alzare le gambe. Perfida! Grido mentre lei, volgendosi verso il negozio, agita le mani nell'aria, trasprezzante e soddisfatta. Perfida! Ti ho chiesto una palata del più scadente e tu non me l'hai data. Così dicendo, salgo nelle regioni delle montagne di ghiaccio e mi sperdo per non più ritornare. Fa più caldo quassù che sulla terra gelata dall'inverno. Le alture intorno sono tutte bianche. L'unica cosa scura è il mio secchio. Se prima ero in alto, ora sono in basso. Per alzare lo sguardo alle montagne mi slogo il collo. Una bianca superficie di ghiaccio, solcata a righe dalle tracce di pattinatori scomparsi. Sull'alta neve che non affonda di un pollice, seguo le orme dei piccoli cani artici. La mia cavalcata non ha più senso. Perciò sono smontato e porto il secchio su una spalla.
Rolando Ravello ha letto Franz Kafka, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it